sono temi e testi proprio di un altro mondo, di tutta un'altra cultura religiosa, soprattutto di un'altra stoffa di attese, di un'altra stoffa antropologica, si direbbe. Cioè questi sono testi che esprimono la cultura di un mondo che è stato lavorato dalla profezia, è stato lavorato dall'apocalittica e che vede la storia soprattutto in chiave escatologica, cioè di avvenimenti drammatici che portano verso una fine che sarà un evento. Ecco, basta dire queste due parole per capire che noi non apparteniamo assolutamente a una cultura di questo tipo e quindi sono testi assolutamente incomprensibili, che difatti ci lasciano proprio così come siamo, no? E questo spiega anche perché quello che questi testi vorrebbero veicolare, la speranza cristiana, anche come compimento della storia e anche come attraversamento della morte, questi grandi temi dell'aldilà siano in realtà in una grande dissipazione nelle nostre coscienze, ci sia una grande confusione, cioè come una lavagna tutta sporca dove ogni tanto passa un'onda che cancella tutto, no? Quindi la fatica enorme che noi abbiamo a tenere nella nostra coscienza le speranze cristiane ultime, no? E mi convinco sempre più di questo, anche in una piccola comunità come la nostra. Se voi pensate, sono decenni, si può dire sono decenni, comunque sono molti anni che si stanno facendo molti discorsi proprio intesi, non possiamo dire tra noi di avere scavalcato questi temi della morte, delle cose ultime, della fine del mondo, anzi per alcuni versi ci abbiamo insistito anche troppo forse. Pensate per esempio che in qualche maniera tutta la liturgia comunque si muove attorno al triduo pasquale, il triduo pasquale è il grande luogo dell'elaborazione della resurrezione, no? E quindi tutte le messe hanno al centro poi questo tema della morte e resurrezione di Gesù, ma quindi anche della nostra evidentemente. O pensate a tutti i funerali, è vero che i funerali ormai sono emarginati dalla spiritualità cristiana comunitaria, ci toccano quando ci sono dei parenti o dei conoscenti, ma i funerali sono un luogo dove la vita di ciascuno di noi viene ricondotta alla Pasqua, appunto, no? La narrazione della Pasqua personale. O pensate a tutto il lavoro che abbiamo fatto in occasione del Triduo dei Morti, e molte di queste robe poi le abbiamo trasfuse anche in articoli su Comunità Redona. Se uno prendesse Comunità Redona di questi 20 anni trova da fare un libro così sui novissimi, sulla morte. Eppure, nonostante in un piccolo posto come questo si sia fatto tutto sto lavoro, in realtà io credo che pochissimi di noi si sono presi la briga di fare una riflessione minimamente sistematica su queste cose. E quindi è ovvio che non facendo un lavoro un po' sistematico, perché bisogna fare proprio un lavoro sistematico, esplicito, se no la nostra coscienza è a brandelli, ha dentro ancora le cose del vecchio catechismo, ha dentro i dibattiti che si fanno in televisione, ha dentro soprattutto le cose che la mentalità fa passare dentro, ha dentro delle domande personali a cui non si risponde mai con coerenza, perché le stesse prediche evidentemente poi va un pezzettino alla volta, E ho avuto appunto occasione anche recentemente di sentire delle persone anche partecipanti alla vita della comunità anche dentro a tirar fuori delle domande dalle quali io casco dal mondo delle nuvole, dice ma ste robe qui, cioè se si pensa ancora a ste robe qui vuol dire che dobbiamo ripartire proprio da zero, so tutto, no? Quindi io non penso che questo sia rimediabile a forza di prediche. Se uno non si prende un po' la briga di lavorarci un po', non c'è rimedio a ste robe qui. C'è la nostra ignoranza religiosa, che non è tanto perché non bisogna essere ignoranti religiosamente. Il problema è che dobbiamo delle risposte alla nostra coscienza, appunto, alla percezione di noi stessi, alla sensatezza della fede dentro la vita che stiamo conducendo, dentro i dibattiti che incontriamo continuamente. E allora così mi è venuta la voglia, ma vi dico subito la natura di questa cosa, di fare un piccolo esercizio stasera, a raccogliere alcune di queste domande, dedicando proprio una riga e mezza, ma per fare una specie di, come si dice, di punto su quali sono alcune domande topiche, no? Su cui poi quando ci si imbatte ci si trova lì così, no? Vorrei provare a indicare sempre in due righe un inizio di risposta. L'ho fatto senza andare in profondità, senza riflettere molto, senza argomentare, proprio le due o tre righe di partenza che indicano in qualche maniera che il sentiero buono dovrebbe partire così, per far capire questo è il senso del lavoro che ci spetta, del lavoro che dovremmo fare per riformulare seriamente queste domande che quasi tutti abbiamo dentro e per tentare in qualche maniera qualche risposta un po' ordinata, un po' decente. Allora, domanda. Quando vedo della gente così generosa, così impegnata, così seriamente devota attorno a me, io mi chiedo, mi salverò io, che sono così tiepido, così mediocre, così accomodante nella mia vita cristiana? Risposta: fai bene ad avere un po' di timore e tremore, anzi dovresti averne un po' di più. Ma una cosa non devi dimenticare, la tua mediocrità non impedirà a Dio di volerti bene e di volerti salvare. Tu pensa a Dio sempre come una cosa buona e tenace, dove trova un po' di fiducia. Niente ferma il desiderio di Dio di aver vicino a sé ogni uomo, anche te, nella tua mediocrità. Speraci anche solo un po' e vedrai che Dio riuscirà a convertire la tua mediocrità in fede. Domanda. Ma anche chi non crede verrà salvato? Per esempio, chi è venuto prima di Cristo e quindi non l'ha conosciuto, o chi vive in terre, culture e religione non cristiane, e anche qui da noi chi non va mai in chiesa, anzi dice proprio di non credere alla Chiesa e al cristianesimo. Risposta: e che ne sappiamo noi? L'unica cosa sicura è che Dio vuole salvare proprio tutti. Da parte sua non riesce ad accettare che anche uno solo non sia salvato. Il modo in cui poi ci salva noi non lo sappiamo. Dobbiamo rispettare il mistero in cui resta avvolto l'incontro di ogni uomo con Dio. Ma dobbiamo anche essere sicuri che Dio ha una sua vita segreta per incontrare ogni uomo. Una via segreta offerta a tutti. Non è forse l'incontro con il prossimo? Ricordati come Gesù ha immaginato l'incontro finale. Avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere. Per questo nel Vangelo il Signore dice poco o niente sull'aldilà, ma richiama come un'urgenza imprescindibile e decisiva quello che tu fai per tuo fratello. Domanda: Dio avrà pietà di mio figlio? Si è suicidato qualche mese fa. Era angosciato, non si è lasciato aiutare da nessuno. Mi ha lasciato schiacciandomi sotto un senso di colpa e di castigo da cui non riesco a uscire. Risposta: devi pregare e devi darti da fare per non farti risucchiare nell'abisso della paura e della colpa. Cosa avresti fatto tu per dare a tuo figlio un briciolo di serenità? Con quanta pietà e misericordia hai abbracciato il suo corpo morto e pensi che Dio sia meno di te. Domanda. Mio marito è morto senza aver ricevuto i sacramenti. Aveva un tumore e io ho cercato fino all'ultimo di tenergli su il morale, nascondendogli la terribile verità. Lui non andava tanto in chiesa. Si sarà salvato? Risposta. Certo, noi cristiani dovremmo vivere il nostro rapporto con i sacramenti e anche con gli ultimi, soprattutto con gli ultimi sacramenti, in modo più serio e coraggioso. Laddove però noi blocchiamo l'incontro con la grazia di Dio attraverso i sacramenti, non possiamo bloccare l'incontro con Dio che avviene nel sacramento del prossimo. Non credi che la divina dolcezza si sia avvicinata a tuo marito morente attraverso le carezze e le cure che tu gli hai prestato? Domanda. Ma ci sarà davvero un giudizio di Dio su di me alla fine della mia vita? È una cosa insopportabile da pensare. Io ho paura già adesso, tra noi, di qualsiasi piccolo esame, di qualsiasi brutta figura. Come posso sopportare l'idea di un giudizio di Dio? È una fine che proprio non mi piace. Risposta. È davvero una cosa da far tremare i polsi. Saremo capaci una volta nella nostra vita di stare alla presenza della verità, senza scappatoie o maschere. Saremo veramente quel che siamo, senza furbizie o rimandi. Tutta la nostra insensibilità alle proposte di Dio, il nostro peccato, saranno evidenti. E questo giustamente ci fa paura. Ma quello che non sappiamo immaginare è la dolcezza con la quale ci guarderà Dio. La sua giustizia, il suo giudizio, che sono quelli di un amore la cui preoccupazione è solo quella di farci sentire amati, e vedrai che ci riuscirà. Domanda. Ma tu ci credi veramente al paradiso, all'inferno, al purgatorio? Pensi sul serio che alla fine ci sarà tutto un sistema di ricompense, di punizioni? Non è una cosa un po' per i bambini? Risposta. Certo, rappresentarsi l'incontro con Dio come un sistema di premi e di castighi è grottesco. Nel pensare a queste cose non bisogna mai perdere di vista il messaggio centrale. Credere nell'aldilà e anzitutto sperare che Dio compirà la sua promessa, che ha già realizzato nella persona di Gesù e nel modo nuovo di essere uomini che egli ha inaugurato. Il paradiso sarà questa umanità nuova, la riunione di tutti gli uomini che vivranno nello spirito di Gesù Cristo. Per arrivare lì occorre una grande trasfigurazione, come vedi, della nostra realtà umana. La resurrezione sarà una lunga e laboriosa trasformazione. Abbiamo ancora molta strada da fare, anche dopo la morte. Domanda. Si deve credere ancora al purgatorio, una specie di anticamera del paradiso? Non possiamo dire quello che non sappiamo. Se vogliamo però comunque immaginare qualcosa nella direzione di ciò che chiamiamo purgatorio, bisogna pensare che esso è comunque già nella casa di Dio, è una stanza del palazzo di Dio, è una forma di vita con Lui. E non è strano pensare che l'incontro vivo con Lui esigerà una purificazione, attuerà una trasformazione di noi e di tutta la nostra vita nel fuoco del suo amore, una specie di estasi purificatrice dell'amore. Domanda: e l'inferno? È possibile credere che Dio condanni qualcuno alle pene e alle angosce eterne? Si può immaginare qualcuno condannato per sempre? Per sempre? Risposta: nel linguaggio cristiano ci sono due inferni. Uno è quello che si indica nel credo, o simbolo apostolico, dove si dice che Gesù fu crocifisso, sepolto, disceso all'inferno. Dunque c'è un inferno che ospita Gesù. È il sottosuolo degli antichi, dove andavano a finire tutti i morti. Lì Cristo sarebbe andato ad annunciare la sua Pasqua e la sua vittoria sulla morte, e dall'inferno il Cristo risorto sarebbe risalito tenendo per mano Adamo ed Eva e tutta l'umanità. L'altro inferno è quello in cui andrebbero i dannati ad espiare per sempre il loro rifiuto di Dio. Questo inferno di sicuro non è quello che gli uomini immaginano quando sono arrabbiati e cattivi con qualcuno e lo cacciano all'inferno. Come non è certo Dio che manda all'inferno i suoi figli per castigarli. La Chiesa mantiene l'idea dell'inferno per rispettare fino in fondo la possibilità dell'uomo di rifiutare la proposta di Dio, ma non proibisce di pensare che all'inferno non ci sia dentro nessuno o che Dio riesca a convertire tutti con il suo Vangelo. Domanda: sulla fine del mondo cosa sappiamo noi cristiani? Sulla fine del mondo, mondo, della terra, un bel niente, come tutti gli altri. Certo, questa terra che noi abitiamo è fragile. Certo, è fragile l'avventura umana. A un certo punto finirà, per esaurimento o per catastrofe. Però il Vangelo cristiano ci assicura che Dio porterà in salvo l'umanità intera e tutto il mondo dell'uomo. Solo quando tutti gli uomini saranno uniti e felici e la loro casa salvata, saremo veramente arrivati, risorti, nella resurrezione finale. Questa è la fine vista dal punto di vista di Dio. Ma se tu non ti metti nelle speranze degli uomini e nella maniera con cui Dio attende che esse si realizzano, come puoi aspettare la fine del mondo? Domanda. Ma è credibile la resurrezione del nostro corpo? Tutto parla in maniera così evidente della sua corruzione. Risposta: certo, se abbiamo una concezione così materialista e solo biologica del corpo. Ma se per corpo intendiamo i nostri legami, le nostre esperienze, i nostri incontri, le nostre storie, le nostre opere di libertà e di verità, e se pensiamo ai legami che Dio nel corpo misterioso del suo Cristo è riuscito e riesce a mantenere con noi uomini. Sì, il Vangelo ci autorizza a sperare che tutte le cose belle di questo mondo resteranno vive per sempre. Devi cercare le cose belle. e ci invita a ricordarci che noi abbiamo solo una pallida idea di cos'è veramente il nostro corpo, di che cosa mai può diventare. Domanda: cosa pensi della cremazione? Non c'è molto tempo più per rispondere, però due o tre cose si possono dire. Una: è una pratica legittima ormai anche per i cristiani. Seconda: evidentemente ha diversi significati per ciascuno di noi, c'è cremazione e cremazione. Terzo: ho però la sensazione che essa venga assunta con troppa superficialità, non accorgendoci di come essa possa infragilire le nostre credenze più profonde e obbedire troppo in fretta, troppo ingenuamente, a discutibili comandamenti moderni.